Buongiorno cari amici, noi oggi siamo, nel vicino a me c'è il mio aiutante Sasha Kozlov, e durante la lezione noi continuiamo a parlare riguardo l'articolo Pace di Bala Sulam. Ci troviamo alla parte che è la contraddizione del controllo. Noi ci troviamo all'interno di una sfera che si chiama cosmo, o non ha importanza come si chiama, ma siamo all'interno di qualcosa, a questa sfera così incomprensibile. Certamente noi ci immaginiamo a noi stessi come all'interno di questa sfera della natura. Ma in conclusione vediamo che noi senza successo abbiamo questa esistenza. E per questo quel posto dove noi ci troviamo e come ci comportiamo, vediamo che noi comunque dobbiamo migliorare la nostra situazione. Di questo si parla nell'articolo Pace. In sostanza pace in lingua concetti mir sarebbe pace. Sarebbe anche il mondo, traduzione del russo, cioè mir sarebbe o mondo oppure pace. Mondo sarebbe tutto ciò che esiste. In Kabbalah si dice shalom, shalom vuol dire non pace, cioè non guerra ma pace, e fratellanza, amore. Perché la parola mir, shalom, proviene dalla parola shlimut che significa perfezione. Questo è il completamento reciproco di l'uno con l'altro. Quando ci si trovano due parti in uno stato di si completa una vicenda, allora questa connessione si chiama shlimut, shalom. Cioè questa è una cosa alta, non semplice, di connessione tra le due cose opposte. Quindi come tradurre tutta questa parte del mondo, come portarla alla parte perfetta, di questo si parla in questo articolo. Islam ci vuole indicare che in sostanza portare è possibile soltanto da parte dell'uomo, se lui studierà la natura circondante a se stesso e vedrà in maniera pratica che cosa accade con lui e col mondo e come si può arrivare alla perfezione, all'autocompletamento, della reciproca unione di tutte le parti opposte della natura. Quindi lui dice che l'ambiente circondante noi ci troviamo sempre in opposizione. Quando noi guardiamo la creatura dal punto di vista dell'esistenza di ciò che vive, noi vediamo quanto la natura si preoccupa per noi, come lei chiama in ogni momento il desiderio di far nascere un prossimo elemento di preoccupazione per lui, come diventa un altro elemento ancora, diventa adulto, oppure l'elemento che l'ha fatto nascere e poi a sua volta questo elemento fa nascere altri elementi e così via. Noi vediamo come ogni livello sull'inanimato vegetale, cioè anche inanimato che ancora non si sviluppa, che a tutti questi livelli noi vediamo una grande preoccupazione che la natura investe come nel processo di moltiplicazione e di continuazione della vita. Così chiama anche un rapporto speciale di primorosità degli oggetti che fanno nascere altri oggetti ancora, che sacrificano anche con se stesso per far nascere i suoi discendenti. E ci dà questo Bala Sulam con l'esempio della natura, dell'uomo, perché l'uomo è il più sviluppato delle esistenze che noi osserviamo e vediamo questa contraddizione del controllo di due forze, una forza che si chiama dentro di noi il desiderio di amare, svilupparsi, nascere, partorire, preoccuparsi, prendersi cura dei nostri figli. Senza questo, letteralmente, quanto è possibile. E dall'altra parte, quando l'uomo piccolo cresce e riceve da noi tutto ciò che può, lui capita in un grande mondo terribile, crudele, dove tutti cercano di utilizzarlo per se stessi, fino ad arrivare all'uccisione, letteralmente rapporti l'uno verso l'altro delle persone, barbara, selvaggia. Perché non ci rapportiamo così dell'uomo in questo mondo? La natura chiama dentro di noi queste qualità speciali. All'improvviso noi abbiamo, quando noi anche adulti ci rapportiamo così. Perché ci ha fatti così la natura, che noi l'uno con l'altro, invece di preoccuparsi l'uno con l'altro come i genitori con i bambini? Perché non ha fatto così? Che sarebbe stato male? Invece si vede chiaro che siamo opposti nella nostra esistenza. Questa contraddizione, scrive Balasolam, che ogni persona ragionevole parte dai tempi antichi e si è presa una teoria che giustificano questa contraddizione e controllo della natura che esiste in un mondo unico. Cioè, noi ci troviamo nell'esistenza di due forze opposte antagoniche. Dall'altra parte l'odio, dall'altra parte obbligo di stare insieme. Queste forze si fanno artrito perché comunque loro completano la vicenda. Come capire questa natura che in questa maniera ha creato dentro di noi queste forze opposte? Ma che cosa accade veramente qui dentro di noi? Che praticamente grazie al fatto che noi osserviamo così un controllo opposto da noi come due conduttori, destra e sinistra, buono e cattivo, quando la partecipazione di noi nostra nel nostro mondo non è solo buona, che ci protegge, che l'uomo ancora si trova comunque all'inizio della sua esistenza dentro all'utero materno, che la forza benevole lo protegge, poi dopo nasce e la madre continua a stare vicino a lui e poi sempre di più si allontana lui, man mano che si allontana lui capita sempre in un mondo più incontrollato da forze negative opposte a lui. Lui deve andare a scuola, che da lui sono sempre di più richieste, obbligo. Poi quando arriva nel mondo adulto, che tutto crolla su di lui, che tutti chiedono da lui obblighi. Questo rapporto della natura verso l'uomo ha fatto nascere alcune teorie. Chi è che ci controlla? La prima teoria è la natura cosiddetta, che dice che con noi ci controlla una natura cieca. Così come ci siamo sviluppati dal Big Bang, e da qui siamo cresciuti, si è fatta la materia, poi è uscita l'informazione, poi l'energia, poi la materia, poi tutto l'universo, inclusivo che la nostra Terra, 5 miliardi di anni fa è cominciato a formarsi la nostra Terra, e c'erano dei periodi del raffreddamento affinché si è arrivato ad essere disponibile la vita organica. E qui c'è questa similitudine di organismo vivente. Quando noi osserviamo altri pianeti, che galassie, quanto riusciamo a studiarle, noi per adesso non abbiamo trovato niente, anche se le nostre fantasie, i nostri desideri cercano di trovare dappertutto alcuni alieni oppure i nostri confratelli. Così elementi, organismi sviluppati, perlomeno anche quelli elementari, ma non c'è. La natura ha creato una condizione unicale sulla Terra, in quanto noi studiamo sempre di più queste condizioni, così vediamo che questa composizione incredibile di tanti parametri, che proprio insieme e in questa connessione speciale tra di loro, di questa combinazione semplicemente meravigliosa, valoritiva, ha fatto nascere queste condizioni che dentro di noi si possa nascere l'esistenza degli elementi organici e poi la materia. Quindi è difficile vedere che qualcosa è accaduto a caso. La casualità non c'è nella natura, noi osserviamo che nella natura tutto è determinato, ma rispetto alla nostra azione, alla nostra comprensione, vediamo, noi parliamo della casualità e non sappiamo come andare, come chiarirci. O secondo Darwin, che si era svato secondo la natura, secondo conseguenze, che noi dobbiamo innalzarci verso il vero, vera fonte. Ma per adesso noi possiamo operare soltanto con quello che noi sentiamo nelle nostre sensazioni. Ma teoria è la teoria della natura, quando noi parliamo che non c'è nessuna ragione, nessuna sensazione, sentimento, ma che semplicemente così è accaduto. Perché? Perché noi osserviamo soltanto ciò che possiamo osservare, e soltanto dal fatto che noi vediamo oggi, risultante da questo, noi possiamo creare la nostra teoria, e per questo è possibile che domani apparirà qualcos'altro. Ma per adesso, da quello che io studio adesso, da questo grande Big Bang, da oggi fino al giorno di oggi, io non vedo nient'altro come forza fisica che si sviluppano e che costruiscono, per dire, il nostro universo, e niente altro. Io così mi rapporto con la natura come una cosa che si sviluppa in maniera meccanica. Certamente non può essere, non pensiamo che può essere un piano della creazione, noi lo osserviamo la natura, ma comunque io ancora non ho rivelato, non ho scoperto che esiste qualcosa di più al di sopra di quello che io riconosco e percepisco adesso. Tutte le teorie sono su ciò che io vedo adesso, non c'è il giudice, non c'è di più di quello che vedono i suoi occhi, così si descrive. Per questo questa teoria prima è una natura inanimata. Inanimata si intende che non ha l'anima, che non è divina, che si sviluppa perché lei così si sviluppa, basta. Però questo atteggiamento verso la vita non è sufficiente. Perché? Perché noi comunque vediamo che il controllo con noi si fa con una grande saggezza. Esiste una grande saggezza in ogni organo, in ogni cellula, in ogni parte esistente. Noi per questo comunque andiamo indietro dal presente e parliamo che se la natura crea una ragione, crea questa dinamica di quei suoi elementi, vuol dire che dentro di lei c'è questo modello. Non può essere che si sviluppa un piano precedente, qualche esempio, dettaglio all'interno, può darsi che energetico, informativo, invisibile a noi, ma così sono basi, queste basi devono essere da prima messe. E per questo si inizia a parlare che esiste qualche una cosa, un ordine delle cose, qualche saggezza che materializza il nostro mondo, cioè una forza superiore, un desiderio supremo. A giorno d'oggi, anche se noi osserviamo, ma noi comunque vediamo le sue conseguenze, e per questo, andando indietro secondo l'induzione, dire delle parti della natura che noi vediamo, cioè non possono essere alcune azioni nel nostro mondo, qualche azione già compiuta di ciò che non c'è nella natura sotto forma di pensiero e ragionamento, sotto forma di pensiero della creazione. Questa è la seconda teoria, che comunque rappresenta la natura e le dà il diritto a una ragione, a una mente, mentalità, a un programma, a un pensiero di creazione, arrivare alla fine. dello scopo. E noi siamo già dentro a questo programma, come adempitore a questo programma. Vediamo che esiste qualche destino, questo perché non lo sappiamo, oppure un programma secondo il quale noi lo faremo senza volere. Si può anche predire chi ha la possibilità, il futuro. Noi sappiamo che esistono questi nel nostro mondo, esistono questi, tutte queste predizioni del futuro. Comunque, in qualche maniera, già predestinato dal pensiero superiore, quello che è superiore a noi, da noi in qualche maniera è occultato, è nascosto da noi questo programma. Però questa teoria che parla di due forze, buona, cattiva, pensiero della creazione, la sua perfezione, programma, piano, questo è sufficiente. Non è sufficiente la teoria di quando esiste cattiva e positiva, quando noi vediamo nella natura una grande quantità di forze che si trovano continuamente in lotta l'una contro l'altra, su vari livelli, varie qualità, a livello inanimato, vegetale, umano, che tranne il creatore esiste qualcos'altro. Quindi se è così, allora ci sono tante fonti di forze di controllo che si possono creare varie combinazioni. Se è così, allora sa che esistono tanti dei, il sole. Noi sappiamo che ancora dall'antichità, specialmente nell'antica Grecia, era molto popolare quando sono nate queste teorie. Nell'inizio nella culla della filosofia. E da queste somma degli dei, somma delle forze della natura, non ha importanza come si chiama, chi ha più inclinazione verso questo, in sostanza non ha importanza. Da qui appare tante altre teorie, e qui appare, quando viene il rapporto verso queste forze della natura come forze di desiderio, del pensiero, allora possiamo chiamare alcuni rapporti. E se posso io influenzare questa forza, se c'è una ragione o ha qualche qualità simile alle mie, io cerco di innalzarmi al di sopra. Se lei ha creato a me, vuol dire che dentro di lei già ci sono queste qualità. Non può essere che, come per dire, che colui che dà deve avere ciò che dà. Cioè, lui mi ha creato a me, vuol dire che dentro di lui tutto ciò che c'è dentro di me esiste in qualche maniera anche dentro di lui. Questo può essere sotto forma di piano di creazione, programma, qualche materiale iniziale, non proprio così come io sono creato. Però questo già è presente sotto forma di goccia di seme dove nasce, cresce e sviluppa tutto. Cioè, l'uomo incomincia già a rapportarsi così con la natura e qui appare inizi delle religioni, credenze, tutti questi rapporti verso queste forze della natura, non come una forza unica inanimata dove io esisto e mi posso innalzare al di sopra di conquistarla e di fare quello che, ma qui c'è un altro rapporto verso la natura, è come verso una cosa viva, una cosa che stabilisce, la forza che determina il nostro destino. E da qui sono uscite tante credenze, circa 3.500 religioni che sono state contate. Però in tutti questi questa è una specie di confusione, una proporzione interessante che, anche se io dalla mia pratica vedo, trovandomi in questi posti del mondo e incontro tante persone praticando tante credenze, teorie, tutti loro nessuno di loro non si trova in qualche in maniera pulita, in qualche metodologia o teoria. Tutti loro hanno subito durante questi centinaia di anni l'inclusione uno con l'altro senza che si capisca, che l'uomo non capisce le frasi, prima parla come cristiano, poi come musulmano, poi è composto di tante altre parti di questa frase, una parte della romica oppure della Grecia antica oppure del cristianesimo moderno, insomma tutte queste è una conseguenza di tutta la nostra scuola, di tutta la formazione, educazione, mezzi di informazione che ci mischiano in questo mondo. Insomma, questo non è importante, è il nostro problema. Ci sono anche altre teorie, una delle queste che dice che esiste il creatore, forza superiore della natura, con il suo programma, piano, azione, controllo, sistema di controllo con noi, che controlla con noi e noi ci siamo sviluppati secondo così. E poi lui ha visto che noi non siamo giusti, siamo cattivi, anche nella Bibbia ci descrive così, nel discorso del diluvio, ha visto il creatore che l'uomo è cattivo, non è corretto, ha deciso di ucciderli tutti, di affogarli. Cioè, c'è su questa teoria anche le sue basi. E conclusione, c'ha il suo posto. Noi qua parliamo del creatore, della forza suprema che esiste nel mondo, ha creato noi, ci ha spinti in avanti, ci ha accompagnati nella nostra storia e poi ci ha abbandonati. Si è scansate, noi invece andavamo avanti secondo il nostro egoismo sviluppato, secondo proprie non buone, insomma, base delle qualità. E per questo noi al giorno d'oggi ci troviamo in uno stato sospeso, fai quello che vuoi, per dire. E poi lì dove ci porta la vita ci porterà. Dall'altra parte invece questo non è così, perché in base che secondo quanto noi ci sviluppiamo vediamo la psicologia materialistica che scende da un esperimento pratico da una parte, dall'altra parte invece tutte le altre scienze noi sempre di più ci convinciamo che nel mondo governano delle leggi precise, noi non li conosciamo totalmente. Noi conosciamo soltanto parzialmente alcuni, ciò che riguarda la qualità non dobbiamo conoscerli, perché noi siamo limitati nella nostra percezione, nei nostri organi sensoriali, ma comunque non guardando il fatto che quello che noi studiamo nella natura, noi possiamo porre a una conclusione unica che tutto è assolutamente connesso. Tutto funziona secondo un programma, tutto avviene secondo le leggi logiche di causa ed effetto, e se noi seguiamo alcune incorrettezze, allora in conclusione è possibile soltanto perché noi non siamo corretti e per questo non vediamo tutto il pensiero della creazione di questo ciclo in questa maniera che c'è la possibilità di vederla e di giustificarla. Cioè noi qui dobbiamo fare una correzione del nostro peccato. Chi osserva limitato, piccoli, limitati, egoisti, uomini, che cerca di non può analizzare sotto di sé le informazioni che riceve e sintonizzare e portarlo verso un risultato positivo. E per questo noi dobbiamo, se desideriamo sapere dove ci troviamo, allora noi continuare a seguire la natura soltanto scendendo da qualche religione, credenze o condizioni, ma rapportandosi verso di lei in maniera logica, precisa e sana. E in questa maniera noi studiamo e investighiamo, allora noi in sostanza cerchiamo di andare dall'altra parte. Non è che da una parte che la natura che è limitata nei nostri organi sensoriali, nelle nostre possibilità, non ci immaginiamo che come saremmo esistiti con altre qualità, non capiremo mai questo, non sapremo mai questo. Quindi cerchiamo di investigare nelle condizioni, nei limiti delle condizioni dove noi già esistiamo, senza fantasticare. Che cosa ci chiede da noi la natura? Iniziamo con questo approccio verso questa domanda. Noi vediamo che la natura chiede dall'uomo, forse quando noi iniziamo a rispondere al suo richiamo, allora noi potremmo capire in realtà da questo richiamo che cosa noi dobbiamo completare, che cosa noi dobbiamo reagire, come dobbiamo reagire, o il nostro rapporto verso la natura, che cosa lei vorrebbe da noi, di portarci a capire il suo quadro completo, e da questo quadro completo noi guardiamo tutte le nostre guardare invece così, come se io non devo fare niente, che io sono a posto, io devo soltanto studiare la natura perché prendere da questo come possibile per noi qualcosa di utile, che sembrerebbe positivo per me, tipo conoscenza delle leggi e così via. Forse io dovrò iniziare a guardare così, forse devo pensare che la natura è perfetta, perché noi vediamo dal nostro cosmo come ci si sembra, come la scienza ce lo fa vedere 15 miliardi di anni, che prima di questo qualcosa esisteva, oppure che, come dicono i fisici, non esisteva nemmeno il tempo, che c'era totalmente un altro livello, dimensione, che parliamo proprio di una cosa grande, un meccanismo complesso che è al di sopra della nostra concezione presente. Quindi cerchiamo di fare così, come un postulato, che la natura è perfetta, che lei è perfetta, ideale. Lei non ha bisogno di niente, lei ha creato tutto questo universo e noi per farci portare anche noi a questa perfezione. Noi non guardiamo che io cerco là da qualche parte nella natura e cerco di conoscerla e di rapportarmi con lei come qualcosa di perfetto e io lo completo con le mie azioni. Guardiamo allora al rovescio, che la natura cerca da me una perfezione, cioè di portare me verso di lei alla perfezione. Senza perfezione significa portare se stessi alla similitudine, come allora io arrivo a questo stato? Per questo noi dobbiamo studiare se stessi ed aiutare a ciò che la natura chiede da noi, e noi vediamo che la natura in sostanza ci propone in quelle condizioni che lei ci li mette di arrivare alla perfezione. In che maniera? La prima cosa, lei ci mette in un grande problema con il nostro ambiente, con l'umanità. Noi ci troviamo riguardo all'umanità, ognuno di noi in opposizione, contraddittori. Io non amo, io odio, io mi distacco, mi divorzio, mi separo, utilizzo gli altri per me. Per me non è niente interessante nel mondo se non opprimere questo mondo, metterlo sotto di me, di farlo in ogni minuto come una cosa comandata da me. Questa è la nostra natura. Perché in questo stato posso arrivare alla perfezione in unione con lei, essere parte integrale sua? No. Quindi io alla perfezione posso arrivare soltanto se io mi cambio in similitudine a lei. E allora io ho questa investigazione su di me e io vedo che già da prima ci ha creati dipendenti l'uno dall'altro. Noi non possiamo allontanarci da nessuna parte. L'uomo che si allontana dalla società lui si condanna alle sofferenze, ai problemi, e non è capace di sopravvivere. Però il creatore, la natura, ci ha creato così, apposito, che noi ci completassimo e ci, non allontanandosi dalla società, ma proprio avvicinandoci fino all'interazione, interdipendenza completa con lei. Se io infrango queste leggi di questa comunità, questa vita comune, allora io infrango le leggi della natura. Se io invece mi includo in maniera giusta, secondo queste leggi, in questa società umana, allora questa mia inclusione giusta in tutta l'umanità, lei mi dà altre conoscenze grandiose di come fare, come procedere, che devo cambiare dentro di me, come io posso completare se stesso fino alla perfezione completa simile alla natura. E in questa maniera io comincio a studiare tutta la natura, comincio a sentire lei e il suo pensiero. In questa maniera divento simile a lei, cioè in sostanza se l'uomo cambia il suo rapporto verso il mondo dal fatto che lui cerca di piegare il mondo sotto di sé al rapporto quando lui desidera, non piegarsi, non annullarsi, ma completarsi fino alla perfezione del mondo, allora lui incomincia a vedere che tutto è creato per arrivare alla perfezione, alla comprensione totale e l'acquisizione di questa perfezione nella sua esistenza. Ecco, questa differenza di due sguardi sul mondo, rapporto sulla natura, in realtà è distorta. Se io mi rapporto alla natura verso qualcosa che lei si deve cambiare, allora io qui o sono materialista, senza Dio, oppure religioso, uomo religioso. Materialista vuole piegare sotto di sé la natura con le sue mani, sotto di sé. Invece il credente vuole piegare la natura come creatore, che lui sia buono e misericordioso con lui. Invece il nostro atteggiamento consiste che noi diciamo che no, tu non ti devi rapportare verso nessuno. Immaginati la natura come una legge grande, comune, perfetta, della perfezione, dell'eternità, dell'armonia. Se lei è così, non ha importanza se ha ragione o meno, è razionale o non razionale, sensitiva o non sensitiva, si sente o non sente. Se non è così, allora non hai a chi rapportarti. Se è perfetta, non può cambiarsi. Quindi, già anche da adesso ti si rapporta verso di te già in maniera perfetta. Ma quello che tu senti nella tua esistenza, stati diversi, totalmente non perfetti, è perché tu ti devi cambiare. Quindi tu devi trovare le forze dietro di te o nell'ambiente, nelle circostanze con l'aiuto delle quali tu ti puoi cambiare. Ecco, diventare quella natura perfetta dove tu ti trovi. Ecco, questo atteggiamento è cabalistico. L'unico che qui distingue questo atteggiamento di tutti gli altri, quando l'uomo parla soltanto io mi devo cambiare e nessun altro al mondo, da quelli circondanti, è certamente non natura, inanimata, vegetale e animale, cioè da tutto ciò che si trova al di fuori di me, no, si deve cambiare solo io mi devo cambiare. E allora noi cerchiamo mezzi per cambiarsi e troviamo questi mezzi nella natura. Il programma della creazione, in che maniera si deve fare su di sé tutti questi conseguenze, gradini dello sviluppo, fino ad arrivare alla perfezione e armonia con la natura. Con questo si distingue il nostro atteggiamento. Non è un atteggiamento né religioso né materialistico, non ha rapporto verso né misticismo, nessun'altra teoria, parla soltanto di quello che l'uomo, lui è l'unico, l'unica esistenza che deve cambiare, si deve correggere. E così si deve vedere, ma tutto il resto del mondo è soltanto come mezzo per la sua correzione. E risultato da questo, noi già possiamo iniziare ad azionare, ma in che maniera azionare, qui già ci spiegano quelle persone che hanno fatto su di sé questa correzione, quello che noi possiamo fare. Forse domandiamo un po' alla gente, che noi entriamo nella teoria della correzione. Io penso che non nemmeno ci riusciremo oggi a fare, a descrivere tutto. Noi avremo anche la prossima lezione tra una settimana, poi io volo via. Due lezioni, insomma, si faranno degli annunci, quello che si farà. Ci saranno alcuni buchi di lezione, perché sarò a Roma, si perde la lezione, questo è tra una settimana, tra 14 giorni, e tra una domenica, poi io vengo, ci sarà lezione, mi sembra una domenica, il congresso a Madrid, non ci sarà lezione, poi di nuovo non sarà più lezione perché sarà il congresso a Mosca. Ma la prossima lezione ci sarà e finiremo questo articolo. Quindi poi va la metodologia della correzione, cioè tutte le metodologie passate, leggete nell'articolo di Bala Sulam, in questo libro, se è lingua russa, io guardo per andare secondo il testo. Allora noi finiremo questo articolo. Già si sa di quello che parlerò, prendere tutte le credenze, religioni materialistiche, insomma qua entra tutte queste possibili atteggiamenti ideologici antichi, moderni, non c'è proprio un conto riguardo a loro, ma tutto questo si trova in quella parte che, dove noi chiediamo dalla natura che lei si deve cambiare. Io ti do e lui deve dare. Chiedi a Dio, non c'è bisogno di cambiare il flusso dei fiumi o di cambiare chissà, o cambiare qualcos'altro, ma solo io stesso. Ecco, con questo l'uomo addolcisce tutte le sue possibilità. Io devo cambiare se stesso, come devo cambiare io me stesso? Non ho nemmeno le forze, io vado dal psicologo, allora lui mi insegnerà qualcosa, la vita che mi obbliga, mi piega, mi deforma, ma niente di più, ma farmi a me simile all'armonia, alla perfezione, alla natura? Nemmeno lo so che cos'è questo, non ho visto mai un esempio. Così si comporta l'uomo e quindi lui comunque c'ha ragione. Quindi la metodologia ti fa gli esempi chiari, da dove prenderli? Come noi sappiamo, questi esempi li riceviamo dal nostro ambiente piccolo che lo creiamo noi stessi, il gruppo, cioè la natura ha creato apposita, da prima ha programmato questi fenomeni all'interno della società umana, quando le persone, tutta la massa delle persone si uniscono, cioè si sentono la necessità del conseguimento spirituale, della perfezione e armonia della natura, il suo pensiero, e loro all'interno si sentono che devono cambiare in se stessi, sono pronti interiormente a sacrificare un po' con se stessi, all'innalzamento al di sopra di se stesso. Queste persone si riuniscono in gruppo, loro hanno una attrazione reciproca e qui appare anche l'insegnante, il maestro, creano questo ambiente, un uomo crea questo ambiente che è matrice di un comportamento corretto, come una piccola società, una piccola comunità che dimostra rispetto all'altro, agli altri partecipanti, il comportamento giusto. Oppure si può dire lo stato ideale della natura, quando le persone si rapportano l'uno con l'altro con l'amore, con la connessione, amicizia, unione. In ogni persona, in ogni partecipante, questo gruppo, questo ambiente fa questi una pressione continua positiva che lo obbliga sempre di misurarsi se stesso con riguardo agli altri, e allora lui ha un lavoro pratico qui, sempre cambiando l'ambiente coscientemente in base alle sue sensazioni insieme agli amici del gruppo, innalzando se stesso sempre di più, allora lui chiama su di sé una influenza giusta, corretta, che lo obbliga ad innalzarsi sempre di più, e in questa maniera lui cresce, cioè come si auto tira fuori da questo, di questa palude egoistica. Se stesso si intende influenzando l'ambiente, attraverso l'ambiente lui si tira fuori. Noi vediamo che la natura già aveva previsto questa azione, e anche quella legge biblica, ama il prossimo come se stesso, tutto ciò che è stato dato in questo mondo è fatto apposta per portare alla perfezione e armonia, e tutto sta nelle nostre mani. Quindi il mondo, la pace, noi siamo arrivare alla perfezione. Di questo si parlerà ancora, quindi cerchiamo un po' di... ho scattato un po' avanti, diciamo. Tante domande. Irina da Tbilisi chiede: quale qualità e proprietà bisogna sviluppare per arrivare alla proprietà? Verso che cosa noi dobbiamo avere la tendenza? Soltanto innalzare l'importanza dell'ambiente, quello che ci dice Rabash nei suoi articoli, con l'aiuto di questo ambiente chiamare su di sé l'invidia, gelosia, vario tipo di risvegli negativi. Loro diventano positivi quando tu cominci a lavorare con l'ambiente, perché tutte queste qualità negative contro il nostro egoismo negativo, cioè meno con meno diventa più. Vladimir da Mosca chiede: che cosa è pensiero per la sua realizzazione? Questo è come da noi, il pensiero consiste da tante parti, noi li passiamo nello studio dei 10 Sefirot, questi sono 4 stadi della luce diretta, dove la qualità del creatore e l'inizio della creazione si trovano insieme, e la creatura capita per prima volta sotto l'influenza del creatore. Il creatore si intende forza benevole nella natura, che è semplicemente la forza della perfezione, la forza dell'influenza buona, la forza dell'amore, grazie alla quale esiste tutta la materia, la forza dell'attrazione, di moltiplicazione, la forza che sviluppa. Contemporaneamente a questo deve essere una forza distruttiva che distrugge, che oppone, perché non è possibile una costruzione, unione tra vari elementi, dei blocchi per esempio, della natura, non si può distruggere, non si può costruire se non si distrugge ciò che li disturba, cioè la forza distruttiva che danno fastidio alla costruzione di queste qualità e la forza dello sviluppo, quelle qualità con le quali si creano altri blocchi per la costruzione. E noi questo lo vediamo nella natura, che è possibile soltanto con la connessione giusta di due qualità opposte, di queste forze opposte. Quindi noi con il nostro avanzamento avanti, noi utilizzando l'egoismo, differenza di varie altre religioni, metodologie, credenze, grazie a questo egoismo noi costruiamo sempre se stessi, cioè noi attraiamo la forza positiva della natura e la sua forza corrispondente negativa, e insieme a queste due noi costruiamo, facendo su se stesso vario tipo di cattiverie, ingiuste qualità negativa, e lasciando soltanto quelle con le quali io posso unire agli altri, e in questa maniera io mi unisco. Mi sono unito alla prossima tappa, io richiamo queste qualità negative che non le posso utilizzare, che le ho distaccate, le ho tagliate da me stesso e li posso già utilizzare, e così via. Cioè ogni volta io parzialmente, come per dire, classifico, distribuisco questi parametri interiori che sono adatti a quello, al fatto di crescere, io li coltivo, e quelli che io non li posso utilizzare, io temporaneamente li taglio, li stacco da me, e in questa maniera io cresco. E così in ogni gradino l'analisi è sempre più preciso, più profondo, e così io avanzo avanti, qualitativamente e quantitativo. Se non sono pronto a prendere tutto l'egoismo, tutta la natura egoistica per la coesione con tutta la creazione. In questa maniera io mi sono portato verso la correzione completa di quello che noi parlavamo prima, che io stesso devo cambiare, ma la natura rimane la stessa. E così risulta che il gruppo dove io cresco si unisce con me in una cosa unica, e lei e io, e lui, il gruppo e io diventiamo una cosa unica in un'armonia, e raggiungiamo le misure di sensazione delle conoscenze della perfezione dell'eternità. E così io continuo a esistere a livello dell'uomo, perché dopo il conseguimento di questi livelli, noi praticamente, prima di questo esistiamo come degli animali, praticamente. Quindi si può dire riguardo a questo che io ho la tendenza, l'uomo ha la tendenza verso lo sviluppo spirituale, non di diventare buono o qualitative buone positive, ma proprio nello sviluppo complessivo di tutte le qualità. Le qualità positive o negative è molto condizionate, è una divisione condizionata. Se io con le qualità posso attirarmi, includermi nel collettivo, nella società, nell'umanità, la civilizzazione, allora è una cosa buona. E quando io vado all'unione, al contatto, allora non c'è niente di male. Il buono e il cattivo e sono uguali, perché non possono esistere l'uno senza l'altro, il contatto di due canali, destra e sinistra, negativa e positiva forza. Non posso lavorare soltanto col positivo senza il negativo, perché io mi connetto con gli altri e divento insieme a loro come parte integrale di loro, che tutta l'energia passa attraverso di loro e me. E tutto questo avviene solo in quel caso se io ho la forza negativa e negativa. E questa negativa, io non ho la tendenza verso negativa, lei si svela da sola. si rivela sia positiva che negativa. Io sono obbligato a rivelare la forza negativa, perché senza di loro io non posso lavorare con la parte positiva. È come ogni batteria, più col meno, non può essere più senza meno. Altrimenti le cose, tutte le cose dentro di te, è una cosa morta. Ogni atomo, tutto è composto, ogni movimento è può essere soltanto una forza verso l'altra forza, sotto l'influenza di due forze. Non esiste nella natura un elemento che lui avesse solo una forza sola. Non esiste proprio. Nemmeno questa forza non può esistere, stare in esistenza. Sotto nessuna forma. Tutto è composto di due forze. Noi questo lo studiamo dallo studio di Yesh Sefirot, che come appare questo pensiero, allora immediatamente in questo pensiero già esisteva la creatura completa, altrimenti il pensiero non poteva apparire. Qui certamente esiste problema di spiegazioni, di chiarimento. Com'è possibile che tutto accadere così contemporaneamente? Però noi parliamo del fatto che la creatura appare insieme al pensiero della creazione. Non può essere una senza l'altra. Questo è uguale come la teoria del chi era per prima, gallina o l'uovo. Si parla che l'uomo inizia a odiare il suo egoismo, deve far conoscenza con questo egoismo. Questo è solo all'inizio, quando lui si odia. È un studente inizio, principiante, odia il suo egoismo e vuole distaccarsi da lui. Questa è la prima tappa, così. Ma poi dopo lui capisce che si deve innalzare al di sopra di lui. È proprio in questa maniera, innalzarsi. Proprio con questo innalzamento, proprio questa altezza stabilisce la qualità della dazione che lui acquisisce facendo questo innalzamento, e poi con questa qualità della dazione lui inizia a lavorare con l'egoismo e dentro di lui appare al posto dove si rivela la luce superiore. Quindi uno che avanza spiritualmente non perde mai il suo egoismo, al contrario, è molto più grande. Sì. Se non era questo, allora come avrebbe potuto lavorare con sé, su di sé, che io potessi conseguire, potessi sentire? Tutto si trova dentro l'egoismo, ma noi studiamo dalla scienza della Kabbalah che soltanto l'intenzione di come lavorare noi la cambiamo, ma il resto, ma l'egoismo in sé è l'unica cosa che abbiamo, così è la stessa materiale. Quindi non c'è bisogno di preoccuparsi per lui, ma imparare come rapportarsi in maniera giusta con lui. E basta. E ci è stato creato come aiuto in base alla sua altezza, uguale al resto del mondo come importanza. È stato creato dal Creatore. Alessandro da Galifax, Canada, insiste che gli rispondesse. Perché il mondo è costruito così? Può darsi che è male. Che principalmente soffrono quelle persone brave, invece quelli che utilizzano gli altri stanno meglio. A voi sembra così che quelle persone che si trovano di sotto, come secondo la tua scala gerarchica, loro sono poveri, soffrono, non hanno niente, umiliati, ma invece quelle persone che si trovano in alto della piramide, loro godono la vita. Loro tutto sono allegri, felici, sono sempre pieni, e sfruttano gli altri, questi poveracci. Perché è costruito così? Perché queste persone che si trovano in alto sono grandi egoisti, per questo loro sono raggiunti in alto. Adesso immaginati, se un uomo dal basso raggiunge l'altezza, lui durante il cammino diventa egoista, come abbiamo detto alla scorsa domanda, che grazie all'egoismo noi non siamo avanti. Per diventare presidente, per esempio, voi avete bisogno di un grande egoismo, voi avete bisogno di un grande desiderio, voi avete bisogno di forza di desiderio, forza di volontà, convinzione, così che potete camminare sui corpi. È veramente così, finché l'uomo arriva a questo stato, lui è pronto. Se invece sei deboluccio, con piccoli desideri, certamente allora sarete sempre sotto gli altri. Quindi non è che loro si sentono così in alto, loro soltanto grazie al loro egoismo. Cresci il tuo egoismo e sarai in alto, e allora sarai come loro. La domanda riguardo l'egoismo, Silvio da Guatemala. Perché le persone semplici sentono meglio le leggi della natura, per esempio gli indiani si sentono uniti con la natura, invece una persona moderna, sì, anche questi beduini che vivono nel deserto, loro sentono molto la natura, secondo anche una piccola nuvola loro capiscono che cosa accade 100 km dopo. E sentono quello, anche secondo l'aria, sentono varie cose. Questo semplicemente è la comunità della natura, la generalità della natura. Piano piano la nostra civiltà ci ha distaccati dalla natura. Invece l'uomo, quando incomincia a studiare di nuovo, si avvicina alla natura, allora per fortuna lui ritorna a queste qualità, all'amore verso la natura. Se noi vivessimo nella natura, ne avremmo sviluppato con lei un rapporto speciale di amore, comprensione. Certamente avremmo visto altre cose, altri miliardi di simboli, segni nella natura. Ma così noi ci troviamo in uno sguardo egoistico, per noi siamo indifferenti di alcune cose, certamente noi arriviamo agli stati non buoni. Voi vedete, accade qualche tsunami, esplosioni, terremoti, vulcani, nessun animale muore, loro tutti già da una settimana oppure prima scappano via da quel posto, invece l'uomo non lo sa. Questo è l'unione con la natura. Noi parliamo che lui non è colpevole, ma io spero che noi cresceremo a questo. Perlomeno abbiamo tutti i mezzi, abbiamo un grande ambiente dove ci creiamo congressi, che noi lavoriamo tutta questa metodologia, ci uniamo amici e arriveremo alla perfezione. Tanta salute a tutti.